Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti e innanzitutto il più cordiale benvenuto a Sergio di scrittrice Amata D'Urigo di Milano. Per le sue pubblicazioni ricordiamo Il dito in bocca, L'angelo custode, Le statue d'acqua, I beati anni del castigo, che ha avuto anche il premio Barutta, La paura del cielo, Proleterca, premio Viareggio nel 2001, e Vita congetturali. Con noi abbiamo Piero Gelli, che ha insegnato letteratura italiana nella Facoltà di Lettere e Filosofia a Firenze. Trasferitosi a Milano nel 70, è stato direttore editoriale delle case editrici Gazzanti, Rizzoli e Einaudi. Critico letterario e musicale, insegna attualmente letteratura italiana all'Università Bocconi di Milano. Ha curato, tra l'altro, il Dizionario dell'Opera, Baldini e Castoldi, 97, Giuseppe Verdi di Massimo Mila, Rizzoli, 2000, e le opere di Carlo Emilio Gadda per Gazzanti. Abbiamo accanto a noi anche Massimo Tarducci, che forse leggerà qualche pagina, è un attore che da una lunga carriera, iniziata alla scuola di Gassman, che l'ha portato a attraversare esperienze artistiche disparate, no? Teatro, cinema e TV, ma con un occhio sempre attento alla qualità. Non solo un attore, ma anche un regista, uno sceneggiatore e addirittura un autore. Il libro che offre oggi alla nostra riflessione, Flair, racchiude 20 raffinati racconti, sospesi e inquieti, di cui il primo, che è anche il più lungo, dà il titolo della raccolta. Carieghi scrive partendo dal vuoto e dal silenzio e costruisce racconti rarefatti, dove i personaggi hanno un profilo quasi trasparente, rivelando poco di sé e tanto delle ferite che la vita infligge loro. Di lei si conoscono la leggendaria riservatezza, non meno della scrittura unica, amata dal poeta Broschi e scoperta da padre Giovanni Bozzi, che io ho conosciuto moltissimo, una persona straordinaria. Sì, lui veniva anche all'Accademia della Crusca, dove la mia era una persona straordinaria. Sì, mi sono commossa quando ho visto di lei. Sì. Nei vari racconti significativo quello del gatto, che fa quel misterioso gesto diversivo chiamato dagli etologhi, ora lo pronuncio male, Übersprung, al quale lei dedica una riflessione che è anche una poetica. Il gatto che scarta, che devia l'attenzione quando sembra proprio avere in proprio potere il bersaglio e che indugia prima della zampata finale, sembra davvero Flair e lei. Io vi darei subito la parola per lei. Va bene, Flair?
Sì, cosa c'è? Ecco. Allora, come già detto Anna, Flair Yeghi ha scritto nella sua vita non più di 8 linee, esigui. Il Gesamtwerk, l'opera completa, non raggiunge, credo, le 300 pagine di un libro normale, di un corpo normale. Va aggiunto anche che alcuni dei suoi libri, come per esempio Le statue d'acqua, non sono mai più stati ristampati per volontà di lei, quindi sono anche di difficile reperibilità. Vorrei cominciare da un'osservazione grammaticale sintattica e da un'osservazione modale tonale. La critica da tempo ha sottolineato due aspetti, la paratassi e la glacialità della scrittura di Flair. Ora, il primo aspetto, la paratassi, rimanda a un espediente retorico, o più semplicemente ha una caratteristica sintattica. La glacialità, l'algore invece, è una modalità che della paratassi si serve staccando, isolando, spaziando. Insomma, è nell'ipotassi che come si sviluppa l'emotività, il sentimento, e i meandri delle preposizioni, come insegna Proust o James, per esempio. In Friedrich, invece, la parafrasi è una chiave passepartout, o se si vuole, un'allegoria denegata, perché racconta l'impossibilità di una lettura distesa, narrativa. Il periodo, la frase, si chiude, come allontanata da un significato, come se quello che è rimasto fuori dalla significazione, è rimasto fuori dalle parole, che è stato eliso, si rispecchiasse in una sensazione, o in un pensiero estremamente volubile, imperscrutabile. Frasi brevi, è lei che parla, frasi brevi, senza commento, non ci sono impressioni, sentimenti. La vita viene semplificata, quasi non ci fosse, oltre la grazia del distacco. Sono parole che risalgono al libro I beati anni del castigo, dell'89. In questi racconti, dal primo che dà il titolo alla raccolta, sono il fratello XX, all'ultimo FK, iniziale di un'amica malata, forse schizofrenica, che a me ricorda la Frédéric di Beati anni del castigo, solo che la Frédéric si chiama Comte, mi sembra, e qui invece K, quindi è un'illazione mia. In questi racconti i protagonisti possono essere personaggi o persone reali, amici morti o viventi, Ingeborg Bachmann, Oliver Sacks, Josef Brodsky, che conosciamo perché sono persone famose, altri appartengono alla vita o all'immaginario dell'autore, ma non importa. L'autobiografia è talmente sommersa nell'indistinto che non ha voce, non emerge, se non per lampi, suggestioni, richiami. Oppure i personaggi sono quadri, come il quadro celebre del gentiluomo con ramarro di lotto dell'Accademia di Venezia, oppure il ritratto di una dama sconosciuta con guanti, oppure una mistica del Trecento, Angela da Foligno, in visita, in perfetta derelizione, agli occhi del Museo Archeologico di Napoli. Notate la perfetta derelizione, è uno simbolo meraviglioso, perché la derelizione è l'opposto della perfezione. E perché poi dopo questa mistica molto amata da Giovanni Pozzi, ora Giovanni Pozzi adesso ricordato da Anna Benedetti, sia all'Accademia di Napoli, poi lo chiederemo all'autrice. Magari invece i personaggi sono un gatto, o un pesce, o delle tazzine, o delle fanciulle e fanciulli, come in Demonia, ma non alla Dostoevsky. Mi viene piuttosto in mente un autore cinematografico austriaco, Heidegger, con i film Play Game o Il Nastro Bianco, fanciulle conosciute da un oro giapponese, con la stessa determinazione fatale. Vorrei a questo punto che il nostro attore leggesse il gatto. Sì.
Osservare gli altri è sempre interessante. In treno, negli aeroporti, nei convegni, mentre si fa la fila, mentre si è seduti in due a un tavolo. Insomma, in ogni occasione dove scorrono gli esseri. Anche a chi non viaggia o è molto solo, capiterà di uscire per una mezz'ora in strada e di osservare un gatto terribilmente assorto e vigile nel puntare la preda o nell'artigliarla. Forse una farfalla, una foglia, un pezzo di carta, un insetto. Quando ha raggiunto il bersaglio, all'improvviso il gatto si distrae. E gli etologi chiamano questo movimento Übersprung. Avviene poco prima del colpo mortale. Vediamo il gatto muovere e spostare la preda come se fosse una piuma. Le ultime mosse. La farfalla danza la sua agonia. Vibra impercettibilmente tanto da destare ancora interesse nel gatto. E lui si distrae, si allontana. Con calma muta la rotta mentale. È come un momento morto, la stasi. Sembra che nulla lo interessi, sembra che abbia dimenticato le ali frementi che solo qualche istante prima avevano suscitato la sua totale dedizione. Ciò che prima l'aveva posseduto, come se fosse un'idea, un pensiero. Ora lui si distoglie, guarda altrove, con la zampetta si strofina il muso, con la zampetta si gratta dietro l'orecchio chinando il capo. Ha un sacco di faccende da sbrigare. Nulla hanno in comune con quella precedente, con l'azione. Il gatto guarda altrove, è altrove. È una mossa strategica, fa parte di un congegno di precisione. In tutto quanto c'è qualcosa che ricorda le marionette del racconto di Kleist, nella precisione dell'assalto, nella leggerezza e agilità, nel distacco, nella distanza. Forse la farfalla e la foglia hanno anche loro lo stesso momento di Übersprung, come il gatto. Si distraggono dall'agonia, si distolgono dalla loro morte, dall'idea di morte. Così fa il gatto, distoglie anche se stesso dall'agonia che ha inferto. Non sappiamo perché accada che il gatto volga lo sguardo altrove. Lui lo sa, chissà. Forse è delazio amorosa questo Übersprung, il malinconico disfarsi di un legame con la vittima. Übersprung, parola che riguarda anche noi, è il volgersi altrove, passare ad altro, manifestare il gesto del distacco come un addio, la divagazione dal tema, l'evasione da una parola e insieme la caccia alle parole, il disfarsene. Sono altrettanti nodi mentali dello scrivere. C'è chi scrive grazie alla delazio amorosa. Thomas de Quincey, per esempio, una volta accennò alla dark frenzy of horror, all'oscura frenesia dell'orrore.
Questo gatto, come ha già sottolineato Anna Benedetti nella sua introduzione, è una dichiarazione poetica, ma so che Flair non ama le dichiarazioni poetiche. Diciamo una camuffata dichiarazione di intenti. In ogni caso, gli andrà lontano, perché nei Beati Anni del Castigo, a pagina 16, l'autore, l'autrice, scrive: pensavo ancora che per ottenere qualcosa bisognasse andare diritti allo scopo, mentre sono soltanto la distrazione, la vaghezza, la distanza che ci avvicina al bersaglio. È il bersaglio che ci colpisce. Il gatto si distrae prima di afferrare la preda. Ieri la chiama delectatio morosa, che è un termine teologico a indicare la colpa di prolungare uno stato di piacere senza raggiungere il fine, oppure raggiungendolo staticamente, quindi con colpa, secondo la teologia. Questa delettazio morosa, Flair la fa sua, nella divagazione, nell'improvviso giro di frase, nella scomparsa di una figura laterale o nell'accentuarla, ma in un altro contesto, nell'improvviso cambio di tono, come nell'insinuarsi di un sottile beffardo umorismo, che si tende sempre a non sottolineare, ma che io sento sempre correre nella prosa di Flair. Perché ciò che è importante è la narrazione sempre divagante, sempre lontana da un centro logico, vuol dire un centro narrativo, logico. Ciò volendo dire che chiusa la narrazione, rimane come da grumi di silenzio. Ecco, per questo si resta come basiti, come sconvolti. Sempre crudeli evenienze, o beffarde, tra scampoli di nostalgia, di malinconia, subito denegati, rimossi, nella soave ferocia di uno sguardo che tutto accetta. Ecco il segreto della tecnica di Eddie, la distrazione, lo sviamento. L'uvio strug, che proprio quando avviene, allora c'è quel distacco, quel guardare altrove che turba, che lascia come ammaliato, perché non si opera una saldatura, non si chiude un argomento, lo si intermette tra frasi che appaiono enigmi, sentenze che spiazzano, allontanano, disperdono, cambiano luogo o pena. È chiaro a chi racconta, sia nei romanzi come nei racconti, chi racconta non è un autore autoriale, è solo l'artefice di eventi che sovrastanno, che capitano altrove, che non domina, che ne è quasi sopraffatto. Perciò questo attore sopraffatto, autore sopraffatto voglio dire, timido, scarno di parole, che parla in levare, in togliere, paradatticamente, è impietoso come la realtà. Non esiste grazia alcuna nell'universo realistico fiabesco di Eddie, ma morte, fuoco, malattia, dolore, dove ai ragazzi talvolta non si offrono caramelle ma roep no. Come il fratello del primo racconto, che rimprovera la sorella di andare a dire che si è suicidato, quando lui, più giovane di 7 anni, aveva soltanto una disponibilità a scomparire. Restano solo gli oggetti, i quadri, i mobili, a ricordare come nel bellissimo racconto su Joseph Brodsky, un grande poeta e un caro amico di Eddie, in cui scrive: gli oggetti hanno un senso di appartenenza come un patto, non vogliono separarsi da Joseph, non vogliono essere spostati, e se qualcuno lo fa, tornano nei loro posti. Sembra che stiano aspettando. Il busto di Puskin è rivolto verso la porta, alle pareti Anna Akhmatova e Winston Oden, tutto com'era. Forse non se n'è andato veramente, Brodsky, negde, da nessuna parte. Negde in russo vuol dire appunto da nessuna parte. Vorrei adesso che fosse letto il racconto Un incontro nel Bronx, perché a mio avviso è molto sintomatico del procedere atipico di Flavier.
In un ristorante non lontano dalla casa di Oliver Sacks, prima una visita nella sua gelida casa. Lui soffre il caldo, lui odia il caldo, o forse ragioni cliniche e mentali che non posso sapere, il caldo semplicemente lo soffoca. Mi ha fatto una certa impressione osservare quanto lui detesti il caldo. Forse anche perché io, pur amando il freddo, il clima nordico, il cielo nordico, il ghiaccio, la neve, il cielo, soffro il freddo. Mi copro durante il giorno, mi copro quando vado a dormire. Battevo a macchina con i guanti, le dita scoperte. Ho sempre freddo. Il gelo mi soffia addosso. Una volta Sacks è venuto qui d'inverno, ha aperto le finestre, è uscito in terrazzo. Sono rimasta in casa con il cappotto, la sciarpa, i guanti. Ho freddo alle mani, al collo. Insomma, ho un freddo che oserei chiamare interiore. Terribile parola, ma glisso. Un freddo interno, un gelo dentro. Oliver ha sempre caldo. Lui odia il caldo. Non credo sia solo una componente fisica. Ha più peso di me. Sino a pochi mesi fa pesavo meno di 50 kg. Ma ho conosciuto dei madri che odiavano il caldo. Quindi non è solo una questione di come è fatto uno scheletro. Neppure una questione di sangue. Non credo neppure una questione di sentimenti. i miei possono essere assai freddi, pur desiderando ardentemente il caldo, ma non troppo. Naturalmente dipende da quale tipo di caldo. Un'estate a Salonicco, in Grecia, c'erano i titoli sui giornali: la gente moriva dal caldo. Mi accorgevo che c'era qualcosa di strano e anch'io avevo caldo, ma non ero stremata. Era quando andavamo alla ricerca della tomba di Filippo. Era chiusa, ma ci lasciarono entrare. Quando è così caldo, mi copro. Sempre in Grecia, nel Peloponneso, una monaca mi ha scambiato per una monaca. Vestivo di bianco, lungo, con una pezza di lino in testa che mi scendeva sulla schiena. Dunque, nel ristorante con Oliver c'erano dei pesci in un acquario. Oliver e Roberto parlano. Oliver ordina una immensa bistecca. Accanto a noi un tavolo lungo, un uomo a capotavola, intorno tutte donne, vestite con pizzi, gioielli, unghie laccate, le unghie veramente fantastiche, vestiti larghi, corsetti stretti ricamati di lario, seta, luccicanti, rosa, mauve, giallo, bianco. Sembravano tutte delle spose. Polsi sottili, occhi splendenti, lui il padrone, un nero, elegante, quasi distante dalle sue donne. Le guardavo e guardavo l'acquario. Osservo un pesce, non so che pesce, ma è già un amico, abbastanza grande, occhi grandi, sempre lo stesso tragitto, metà acquario, sembra che risponda al mio sguardo. Ho avuto l'impressione, ben precisa, che lui capisse. Gli stavo parlando, in silenzio, con affetto. Lui sa che deve morire. Lui sa che non avrà più niente dalla vita. E osserva i clienti del ristorante. Per un momento penso che il suo destino non è diverso dal mio. Osserviamo tutti e due. Avrei un vantaggio, ancora un futuro, un po' di tempo davanti a me. Osserviamo tutti e due prima di essere uccisa. Il pesce è così intelligente, i suoi occhi esprimono amore. Non esagero. I clienti vanno verso l'acquario, con il dito indicano quale pesce vogliono mangiare, quale pesce sarà servito al tavolo. Il pesce si muove, sempre lo stesso tragitto. Che altro deve fare? Vengono tutti a guardarlo da vicino. Intanto è fresco, perché è vivo. Tutti i clienti possono essere sicuri che il pesce è fresco. Chiunque può guardare. E loro, i pesci, occhieggiano, disperati, indifferenti. Non lo sapevo. Eppure ho sentito una certa fratellanza tra loro e me, soprattutto con uno. Me lo ricordo benissimo. Mi ricordo la sua forma, il suo sguardo. Non posso salvarlo. Esco dal ristorante, dopo averlo salutato. Pronuncio qualche parola d'affetto. Muovo le labbra, come fa anche lui. E addio.
Questo racconto, perché poi appunto non è, lo trovo bellissimo, e tralascio la prima parte perché c'è il rapporto tra il freddo e il caldo tra due personaggi così dissimili, il grosso sax e l'esile autrice. Lo tralascio perché, come una macchina da presa, il fulcro si sposta e inquadra l'acquario, con i pesci destinati a finire in pentola. C'è una vena di malinconia accesa, c'è una tristezza nefanda, è l'occhio del pesce che sembra capire, che sembra annuire e parlare. L'autrice l'accentua come il ramarro del quadro pilota. L'abisso è in tutte le cose, irremeabile. C'è un pessimismo leopardiano, anche se penso che certe asserzioni sono piuttosto mie e non so quanto condivise da lei, ma non importa. I testi che leggiamo divengono nostri come le sensazioni e i sentimenti che suscitano. Non riesco a dimenticare quegli sguardi disperati, del pesce voglio dire, sguardi di fratellanza. Mi viene quasi di pensare alla capra, alla poesia La capra di Umberto Sala. Lui sa, il pesce sa che deve morire, lui sa che non avrà più niente dalla vita, ma neanche l'umanità, verrebbe da dire, ha lo stesso destino di quel pesce, inghiottita da un altro buco nero. Ora vorrei che Flair leggesse a chiusura un suo testo che è stato citato nella, mi sembra, in un'intervista stamani su la Repubblica. Non vuoi leggere? Bellissimo. È qui, eh?
È una piccola pagina. Crediamo solo noi di sapere quel che scriviamo. Evidentemente sì, potrebbe essere così. Ma c'è una parte sfuggente, direi quasi, poiché scrivo con la macchina da scrivere color verde palude, a cui, tra parentesi, sono molto affezionata, e mi domando cosa le succederà. Svanirà, quasi lo vorrei. Ma gli oggetti rimangono fissi, forse, o se ne vanno per conto loro. Una macchina da scrivere se ne può andare perché stufa o annoiata delle parole scritte, non tanto per il ticchettio dei tasti, è sempre verde palude e le lettere sono perfettamente nere, come lo erano il primo giorno. Io la conosco da più di 40 anni e quando guardo dalla finestra perché non so cosa scrivere, lei guarda davanti a sé, verso una parete. Viene da un luogo dove si parla tedesco, alla Umlaut, quei due puntini che mancano nelle macchine italiane. Non credo si sentirà sola quando la lascerò, ma non vorrà nessuno che scriva o usi i suoi tasti. Ha un nome bellissimo, Hermes. Si chiama Hermes. I nostri due nomi vanno bene insieme, Fleur e Hermes. Si conoscono da molto tempo. Quando me ne vado in estate, la copro con un telo o stoffa dello stesso colore. Lei è protetta e nessuno deve toccarla, nessuno deve toglierle la polvere. Lei non ha polvere, comunque. Lei è Hermes. Grazie.
Questa macchina da scrivere la conosco bene. È enorme,
sì.
Sì, è grande, quasi lei si nasconde sotto e scrive. Credo che non esistano più, il problema è i nastri poi.
Infatti i nastri sono un grosso problema. Io ne ho fatto una grande scorta dove contavo gli anni che si può ancora scrivere e probabilmente mi bastano. Però i nastri possono diventare secchi, speriamo di no, perché io non posso lasciarla con la macchina da scrivere e sono convinta che la macchina da scrivere lo sa, perché gli oggetti ci conoscono, forse.
c'è qualche domanda, se no continuiamo noi, perché questa umanizzazione degli oggetti è sempre presente nell'opera di Fleurier. Quindi vorrei anche che tu ce la spiegassi in che modo la senti, perché non è solamente la macchina da scrivere, anche una tazzina, qualsiasi cosa diventa una parte impescutabile, forse si umanizza, anche se questa, si umanizza oppure sono un'umanità che diventa un oggetto.
Non saprei, può darsi una tazzina, ma non credo, perché poi la tazzina uno la sbatte per terra, si rompe, chi se ne importa. Invece la macchina da scrivere, per me è veramente una presenza, forse perché è da tanti anni che l'ho. Ho sempre chiesto a lei ai tasti di scrivere, e poi forse un po' così. Avevo una gatta che si chiamava Zanga e stava spesso vicino alla macchina da scrivere e stava anche attenta a non rompere o i tasti o i nastri, era molto, insomma, come se conoscesse anche lei la macchina da scrivere. E so che quasi più nessuno scrive a macchina, ma io non potrei farne a meno.
A te non le vedo mai più?
No, no, no. Anche la scorta dei nastri dovrebbe durare ancora finché.
Ma la scorta? Dove sono i nastri?
Ma i nastri li ho comprati vari anni fa da un signore che stava chiudendo, perché più nessuno comprava i nastri. E quindi li ho comprati tutti, però il pericolo è che diventino secchi, che vada lì all'inchiostro. Ma è molto bella la mia macchina da scrivere, scusate se parlo così di lei. Scrivo in nero, scrivo in rosso. Sì, sì, porto dall'inizio, anche prima.
È sempre stata in quella stanza?
Sì, sì, sì. Non si è mai mossa, né si può muovere perché è molto pesante. Ho anche una vecchia nera Remington, sono molto belle, che sono state molto usate nei film americani, no? Però non mi dà la stessa soddisfazione. E poi in casa c'è la macchina da scrivere, una delle macchine da scrivere di Joseph. E poi credo, forse un signore che in sala lo sa, c'è un'altra macchina da scrivere, se se la sente di dare una risposta, di dire di chi è l'altra macchina da scrivere, ma temo che non lo farà, magari anche, sì, credo che lui abbia quella di base, se non sbaglio.
Scusate, quella di Brodsky, sì, sono tutte lettere 22. Quella di Brodsky è cirillico, ovviamente, mi serviva per scrivere in russo. E invece l'altra lettera 22 è quella di Bazda, che teneva, che è quella che ho scritto per tanti anni. Ora scrivo solo a mano ormai.
Non è che ho rifiuto del computer, ma non lo uso. Cosa mi fate del computer? Io spesso chiedo cosa faccio del computer. Certo, nel computer si trovano anche tante informazioni. Io volevo avere delle informazioni su un certo ragno, però c'è qualcuno che al computer ho chiesto di aiutarmi. Ma le informazioni su Urano comunque erano molto poche. Non so, vorrei anche che mi servisse, però sino adesso non mi ha dato delle grandi soddisfazioni. Adesso anche sulle iene volevo sapere di più. però no, mi servono molto di più le foto delle Iene, eventualmente.
Io credo che se tu stai a cercare poi tutto sulle Iene, sia quelle umane che quelle animali.
Allora, le umane mi interessano un po' meno, però.
Ci sono altre domande? No.
Volevo fare una cosa.
Ecco.
Grazie.
Piergelli prima ha così supposto che una protagonista di uno dei racconti assomigli molto a Frédéric degli Altri Anni del Castigo. È la stessa cosa che ho pensato anch'io, quindi se sbagliamo, sbagliamo in due leggendola. C'è un altro racconto dentro questa sintoge che ai lettori di Fleurier che ha ricordato un altro personaggio, un altro protagonista, sto parlando di Tropici, e lì ci ha ricordato sia la, a me almeno la protagonista degli Altri Anni del Castigo, la voce narrante, come la voce narrante di Proleterca per me. Quindi mi è sembrato che fosse racchiuso in uno stesso personaggio, il racconto è raccontato dal punto di vista del fratello, quindi è rovesciato di prospettiva, fosse racchiuso un unico personaggio che noi abbiamo visto in due romanzi diversi. Io volevo chiederle se questo racconto è successivo ai due romanzi oppure precedente, e volevo anche chiederle se tutti i racconti del volume, che alcuni io ho visto poi in questi ultimi anni e ho potuto leggere precedentemente sui giornali, sono successivi, cioè qual è l'escursione temporale, diciamo così, dei racconti, e soprattutto quanti ne ha lasciati fuori nello scendere, diciamo così, perché è un libro che ha dei fili conduttori ferri, secondo me, che non affiorano subito, ma nel corso della lettura si dimostrano, come del resto tutta la sua scrittura, perfettamente coerenti tra loro.
Grazie di questa domanda. Sì, io non so, penso che in parte sia vero sul personaggio femminile, su Frédéric, perché può capitare che nella vita si incontri qualcuno e poi dopo anni questo qualcuno, anche se non c'è più, ritorna e all'improvviso la memoria diventa molto precisa e non voglio dire ossessiva, perché mi domando anche che cosa può non essere ossessivo. In un certo senso questa Frédéric, credo, di cui lei accennava, ha una sua esistenza. E forse fa anche parte dei vuoti a cui uno va incontro. Possiamo, non so se lei mi aiuta e io poi rispondo.
Sono troppe cose tutte insieme. Le avevo chiesto se Tropici,
la stesura di Tropici è successiva a Proleterca e Altri Anni del Castigo o se è precedente?
Se le rispondo che non lo so,
va bene.
Non è anche
la voce dell'autore,
perché quello che io scrivo si allontana da me in un modo incredibile, cioè veramente non c'è più. Poi se dovessi pensare o anche rispondere a me stessa a qualche domanda, devo fare uno sforzo enorme, perché io ho una specie di senso di distruzione mentale e quindi tutto scompare. Tengo la carta, si sa mai.
Per esempio, io mi ricordo benissimo quando tu hai scritto, perché l'hai letto, Ritratto di una sconosciuta.
Ah, ho capito, sì. Quella con la gorgiera.
Quella con la gorgiera, con il guanto.
Sì, sì.
Io mi ricordo perché, a mio avviso, tu questo racconto l'hai letto un'estate di 10 anni fa.
Si può darsi, fatto di 10 anni fa, non avendo magari l'azione del tempo, mi dà una specie di...
Era alla, a quella manifestazione estiva che fa... Mm-hmm.
Che fa sì, una... Mi dà veramente una specie di strangulione, si può dire.
La milanesiana.
Si può darsi.
E c'era anche... pianista, io ricordo benissimo questo racconto, tu lo leggevi e poi correva invece la scrittura a macchina su uno schermo.
Però non si vedeva la macchina a scrivere.
La foglia.
Sì.
Quindi vuol dire che appartengano a una distesa nel tempo, come dire, non c'è una continuità, non c'è quasi una... come dire, un tutto che contiene tutto, poi vengono estratti fuori, se ti racconti. Quindi questa linearità è un punto a centralità, no? Cioè tutto torna sempre, perché tutto è identico nella diversità, è comparato, e questa è la centralità di questo ritrovarsi sempre. Io adesso non ho letto il dito negli occhi, ma per esempio ho riletto a Proletaria e ho riletto anche I Beati Anni di Castigo, anche per controllare se Federica aveva la stessa fine del primo racconto, del racconto qui che c'è. E quando ho riletto È Stato d'Acqua, insomma, c'è una continuità di scrittura che è incredibile. È come se tu fossi un'armatura, insomma. Mentre in altri c'è un primo libro, certo c'è un'epoca diversa e c'è ovviamente una sensazione che ti lega a quell'epoca lì, se devo anche all'età. Ma questo è una convergenza dell'età. In realtà la scrittura rimane però quella, è sempre quella. Non c'è uno sviluppo di scrittura, c'è una continuità di scrittura che è la stessa scrittura.
Ti ringrazio, ma cosa devo dire? Forse il fatto che non so cosa dire, in generale, non so molto cosa dire. Dovrei inventare qualche cosa, dovrei avere un po' di... non so, di esto, di...
Vediamo questo, la pensi anche tu?
Che cosa? Questo
c'è
della...
questa...
Ma sono forse anche delle...
Senti, Piero,
possessioni, non so.
Sì, io direi forse. Che c'è quello che lei ha detto del tempo, perché nella tua scrittura manca anche il tempo, e quindi c'è come una contemporaneità. Questo, mi sembra, mi ha molto colpito. Una contemporaneità delle cose che accadono. Il suo è un mondo poetico molto compatto e anche cronologicamente compatto. Da un punto di vista, e questo sono perfettamente d'accordo con te, da un punto di vista stilistico, se posso osare il mio parere, io sento invece un cammino all'interno del suo stile, dove naturalmente restano però dei capisaldi, la paradassi, come hai detto tu, ci sono dei capisaldi, però è dal dito in bocca, non nell'occhio, a questi racconti, benché siano sicuramente racconti appunto che si snocciolano nel tempo, sento
una ancora maggior esattezza della scrittura. Forse i primi libri anche risentivano di un certo clima culturale, come ti hai detto, anche nella struttura c'era cioè una forma, diciamo, sperimentale, possiamo dirlo, forse l'autrice ora meno, ma un po', diciamo, tra virgolette, in qualche modo. Adesso è una forma molto, che io sento molto più chiusa, più rispondente anche sicuramente al, a quello che lei, al suo mondo poetico, a quello che racconta. Forse se non avrei voluto che fossero ristampati quei libri, una ragione, cioè, anzi, mi piacerebbe chiederlo all'autrice, se lo posso chiedere, perché l'ha detto prima Piero Gelli, che non, che i primi libri sono difficilmente reperibili.
Sì, sì, sì. Io parlavo delle storie.
L'estate d'acqua, ma anche il dito in bocca,
è vero questo? Che non
che vorrei... è una sua scelta di non...
Sì, 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 però ultimamente ho anche pensato che se qualcuno dicesse di ripubblicarle, di avere pazienza.
Allora lo dobbiamo dire al suo editore.
Senza insistere troppo, però. Perché... Prima ho letto della macchina da scrivere, perché penso che qualche volta sono come dei feticci, non so, le cose che uno tenga in modo particolare. E visto che viaggiando, venendo qui, nevicava, ho pensato appunto alla neve, a un periodo molto nevoso in Germania, dalle parti di Berlino, sì, non so se voglio continuare o no, perché ho conosciuto un cigno e si chiamava Erich. Beh, era una cosa come forse in qualche libro parlo di amicizia o qualche cosa, perché poi veramente nella mia testa scompare nei miei libri. Invece ogni tanto questo incontro con il cigno torna.
Ma era sul Banzé?
Non lontano da lì, ma non era il Banzé, no.
Perché questo me l'aveva ricordato, che Sleggi anche è una delle autrici più tradotte in tutte le parti del mondo, anche in Russia, no?
Sì. È un editore simpaticissimo, simpaticissimo. Ha fatto molto piacere conoscerlo, perché sono stata ultimamente a Mosca e c'era come una specie di fiera del libro. Sì, io non ero mai andata. E questo editore mi fa male.
Ti è piaciuto a mangiare?
No, perché l'ho visto solo lì alla fiera del Limo e basta. No, ma già mi ha portato una signora che è un editore polacco, ma questo editore no. E poi ho fatto cercare sul computer chi fosse. Una vita abbastanza avventurosa, molto difficile, si può immaginare, Russia, anni fa. E quindi, sì, mica male. Succedono qualche volta nella vita degli incontri che non sono male, che aiutano a vivere, a divertirsi.
Qualche domanda? Abbiamo un pochino di tempo.
Mi ha molto colpito il suo rapporto con la macchina da scrivere.
Come?
Mi ha molto colpito il rapporto con la macchina da scrivere. Cioè, sembra, io solo ho letto i Beati Anni del Castigo e sono delle impressioni. È come se fosse proprio una sua ancora, cioè l'unica cosa con cui ha un contatto fisico, carnale.
Sì, sì.
Solo questo, e lei è veramente emozionata quando ne parla. Cioè un contatto che non la spaventa.
Sì, sì, e metto anche quando parto dei cartelli, non toccare, non spolverare, non fare nulla. Quindi non cambierò, non credo che comincerò a usare il computer. E poi mi piace la carta. Nel computer non c'è carta. Sì, c'è carta quando uno stampa.
Quindi non hai l'iPad, per esempio. No, poi c'è il book.
Ma quando viaggia, per non tradire la macchina, scrive a mano?
Quando viaggio, e poi non è che sto via molto tempo.
Non si porta la macchina così.
No, no, perché ha detto che è troppo ingombrante.
È molto ingombrante, sì. No, una volta ho fatto un piccolo viaggio, no, così in agosto, quindi non era neanche un viaggio, e ho portato una piccola Olivetti, ma non riuscivo neanche a scrivere. Mi dava un fastidio enorme.
Non è tra 22.
No, per carità. No, è una grande macchina, sono d'accordo. Però non. No.
Sono gentili, ragazzi. Una grande macchina,
è
una grande macchina.
Sì, ma ce ne va in casa, in questa legge di timore. Sì, sì. Però sono ancora delle. Sono molto belle le scatole di cartone.
Sì. Facciamo anche avere le piene di polvere ormai. Vabbè, senti. Il silenzio fa parte dell'opera di Flair.
Sì.
E quindi, però, a questo punto, se non ci sono altre domande, non partiamo.
E io vedo che questo silenzio fa parte del silenzio. Infatti, io stavo cantata anche in questo silenzio. Molto bello. Grazie. Io vi ringrazio moltissimo di essere venuti, di aver ascoltato qualche cosa. E vi auguro bene possibile di questo.